Siamo pochi ad essere malati di mente qui. Non parlo di te, magari tu sai che so. Tu sei veramente schizzato come un cavallo. Ma non è per questo che sei qui. Non sei qui per questo, non sei qui per questo. Sei qui a causa del sistema. Vedi la televisione? È tutta lì la questione, tutta lì la questione. Guarda, ascolta, inginocchiati, prega. La pubblicità. Non produciamo più niente, non serviamo più a niente. Tutto automatizzato. Che cazzo ci stiamo a fare? Allora siamo dei consumatori, Jim. Ah, ok, compri un sacco di roba da bravo cittadino. Però se non la compri, che succede? Se non la compri, che cosa sei, ti chiedo? Che cosa? Un malato mentale. È un fatto, Jim, un fatto. Se non compri la carta igienica, una macchina nuova, un frullatore computerizzato, un attrezzo elettrico per orgasmi multipli, un impianto stereo con le cuffie che ti spappolano il cervello, cacciaviti con impianti radar miniaturizzati incorporati, computer ad attivazione vocale.
Non ti agitare, Jeffrey. Sta calmo.
È giusto, va bene. Sei una donna interessante.
Consumatori complottati a Le Zie Chimiche, 14° episodio di Serial K.
Serial K, le serie TV alla radio.
E bentornati qui da Radio Città del Capo, questa è Serial K, le serie TV in radio e finalmente uno dei nostri episodi più attesi, Le Zie Chimiche, ovvero l'episodio dedicato al gomblotto e alla cospirazione. Uno spettacolare Brad Pitt ci ha descritto alla perfezione quello che siamo realmente diventati in una delle scene più forti dell'esercito delle 12 scimmie di Gilliam.
Un gran film, tra l'altro.
E dire che sembrava appunto tutto un complotto. Invece veniamo però alle news per la settimana che sta entrando, un po' scarica di grandi eventi. Finiranno un po' di serie inutili come One Day at a Time, No Tomorrow e The Good Place.
Beh, però The Good Place dice Palmieri che è molto carina.
Beh, vabbè, comunque per ora la riteniamo inutile perché Palmieri non è qui. Però lo salutiamo ovviamente, vi diremo anche perché. E inizieranno comunque le nuove stagioni di Scandal, Baskets e Teachers. E poi, stasera iniziano ufficialmente la sesta stagione di Homeland, anche se è già andato in onda un pre-air di cui vi parleremo appunto più tardi. E ricominciano Gotham e Lucifer.
Ah, Trisha Helfer, l'unica ragione per guardare.
La sera invece di mercoledì ci sarà l'ultima puntata di una delle serie rivelazioni del 2017, Shooter, e appunto ve ne parleremo stasera. E giovedì 19 finirà per sempre Salem, la serie non malissimo sulle streghe, quelle vere appunto, giunta alla sua terza stagione. E la stessa sera inizierà Six, la nuova serie di History Channel su un team di Navy Seals che deve ammazzare un capo talebano alle prese con un collaborazionista in patria. E c'è Walton Goggins e quindi è roba seria, perché qui siamo degli intellettuali ma ci piacciono le botte, gli spari e la figa.
Non in quest'ordine.
Non in quest'ordine, non vediamo però l'ora di vederla e di parlarvene bene a prescindere, a noi che è piaciuto anche Nome in Codice Geronimo. Il che fa sovvenire ovviamente il tema della serata, il gomblotto. Nello stesso giorno in cui Ottaviano divenne Augusto, Hitler entrò nel bunker, Ivan il Terribile diventò zar, Ian Palach si diede fuoco, compagno, entrò in vigore il proibizionismo negli Stati Uniti, venne fondato il Cavern a Liverpool e finì la Prima Repubblica, e soprattutto ad una settimana esatta dal giorno in cui un movimento politico anti-europeista è diventato europeista per qualche minuto, per poi tornare anti-europeista un'altra volta, ma solo perché gli altri gliel'hanno fatto fare ed è tutto un gioco dei poteri forti, vi parleremo di misteri, indignazioni, spie come noi e tanto scetticismo. E allora, in diretta dalla sede del gruppo Bilderberg, John Kennedy che è stato ammazzato da proiettili in grado di svoltare, Neil Armstrong che era sul divano e non sulla luna, Paul McCartney che è morto da un sacco di tempo, l'alieno verde con gli occhioni che da anni vive a Roswell e Mata Hari che però non c'è perché è ammalata, ma non è vero ed è un complotto, vi danno il benvenuto alle Zie Chimiche, 14° episodio di Serial K, e adesso vi ascoltate Kid Convict and the Terrible 2 con Domino.
Uno su mille ce la fa, ma quanto dura la salita?
Mi era veramente mancata questa sigla. Questa sera torna il pilota di Hiroshima e appunto non essendoci la nostra amata aria Eugenia Fattori, che purtroppo è ammalata, la salutiamo, la abbracciamo e le diciamo mi raccomando latte col miele che si guarisce.
In realtà è stata rapita ma non lo possiamo dire.
Non lo possiamo dire ovviamente. Mi occuperò io della sua recensione di Tabù, che ci ha fatto ovviamente arrivare crittografata, ma noi l'abbiamo decifrata prima di iniziare.
Se volete mandare la richiesta di riscatto al 348-7649-289...
Esatto, potete contribuire comunque anche con delle piccole donazioni, scriveteci su WhatsApp, scriveteci sulla nostra pagina Facebook, scriveteci dove vi pare. Comunque, Tabù, serie attesissima con Tom Hardy, è iniziata, già arrivato il secondo episodio, noi per ora abbiamo visto il pilota, dopo un comprensibile hype durato qualche mese, infatti... la Prestige, miniseries di 8 episodi coprodotta da BBC e FX, di cui Tom Hardy è sia il volto principale che autore insieme al padre Chips e a Steven Knight, che è anche la mente dietro Peaky Blinders per intenderci, è appunto arrivata sugli schermi. Visto il pilot si può dire che Tabù si vuole presentare chiaramente, senza nessun dubbio neanche per lo spettatore medio, come un dramma ad alto budget dove la cura di tutti gli aspetti tecnici va di pari passo con codici stilistici e narrativi perfettamente decifrati.
Una serie in guanti bianche.
Sceneggiatura, costumi, musiche ricercate, interpretazioni intense al limite dell'affettato, casting perfetto e scenografie accurate. Questa immediatezza e appetibilità sembrano essere al tempo stesso la forza e la debolezza dello show. Per la voglia infatti di fare una cosa fatta bene, di piacere davvero a tutti, non si prende nessun rischio ed il risultato è una cosa perfettamente confezionata, senza una sbavatura, ma banale e prevedibile per chi di serie TV ne vede più di 3 o 4 all'anno e si aspettava magari con ansia questo esordio. Perché nonostante il titolo enigmatico, il pilota di Tabù è un racconto convenzionale, dove ad una messa in scena che ricerca atmosfere dense di mistero e ad una cupezza piuttosto scontata, corrisponde una narrazione che fa convivere una sorta di revenge story con plot twist futuri già piuttosto telefonati, dando poi il via alla classica rassegna di relazioni sentimentali sessuali tra il protagonista e una serie di donne messe lì apposta per agevolare ogni sua evoluzione narrativa.
Insomma, uno che tromba.
Esatto.
È quello il sottotitolo di Tabù.
Una narrazione che per ora sembra davvero troppo stereotipata rispetto alle ambizioni di partenza, in particolare per quanto riguarda la gestione dei personaggi secondari, per ora disposti come dei satelliti orbitanti attorno alla stella Tom Hardy.
Un grande Tom Hardy.
Quale è affidato il compito di reggere l'intero episodio di apertura e, salvo stravolgimenti poco probabili, l'intera miniserie. Giudizio per ora... Quello che vi starete chiedendo è: ma Tabù è brutta? Non esattamente, ma stiamo tragicamente al di sotto delle aspettative, anche se sono la prima, perché è Eugenia, a sperare che con gli episodi successivi le cose migliorino. E adesso, ovviamente, momento Kevin Bacon.
Kevin Bacon!
Momento Kevin Bacon della serata. Chiedo ai miei splendidi, meravigliosi compagni d'avventura di modificare il setting del microfono perché Dodi non si sente. Detto questo, passo ovviamente la parola al buon Bebe Solazzi, che ci parla di Travelers.
Allora, questa è una serie americana-canadese di Showcase, in Italia è su Netflix, e ideata da Brad Wright, che è famoso soprattutto per la serie Stargate. Allora, Travelers parla di viaggi nel tempo, in particolare gente che viene rispedita indietro di secoli per compiere missioni in grado di modificare il tremendo futuro che aspetta l'umanità. Si va da recuperare un artefatto, a deviare un meteorite in rotta di collisione col mondo, a evitare un'esplosione di antimateria. Parrebbe una robetta verticalissima con un sacco di sconosciuti nel cast e pochi effetti speciali, perché se c'erano i soldi per gli effetti c'erano anche per ingaggiare qualcuno in grado di trovare sul dizionario la parola carisma. Pensate che l'eroe di turno in mezzo a una pletora di poveroni è Eric McCormack, che è il nostro Kevin Bacon della serata, che era famoso per fare Will di Will e Grace, quindi dico nient'altro. La serie sembra girata col Nokia 3316 e assemblata con gli scarti di altre produzioni. A livello registico, visivo e tecnico, Travelers è veramente la perfetta espressione del concetto di minimo sindacale. Però c'è un però. La storia infatti non è affatto male, dà pure degli aspetti di una certa originalità. I viaggiatori del tempo infatti non si limitano a essere trasportati in un'altra epoca, ma vengono letteralmente trasmigrati nei corpi di gente del passato a pochi secondi dalla loro morte. Inoltre il meccanismo non sempre funziona, i dati a disposizione del del futuro non sono sempre attendibili, per cui può capitare che qualcuno si possesse del corpo di uno la cui morte è impossibile da evitare, rimettendoci la buccia, o che prenda il corpo di una cerebrolese o di un tossico perché i social media, che servivano come fonti per selezionare i possibili ospiti, non riportavano correttamente i dati.
Era un po' come gli osservatori di Fringe, che ogni tanto esatto. finivano in corpi sfigatissimi e che si dovevano un pochino combattere.
Gente pelata.
Esatto.
Comunque, la cosa più interessante poi è che i Travelers non sono i soliti 4-5 eroi come normalmente avviene, ma sono migliaia di persone inserite a tutti i livelli della società con funzioni che vanno dal modificare scelte politiche al fungere da semplice carne da macello. Tra l'altro, le modifiche compiute nel passato non sempre giovano al futuro, che in alcuni casi, se possibile, peggiora ulteriormente proprio grazie ai successi delle missioni. Ah, dimenticavo di dirvi che chi regge i fili e prende tutte le decisioni è una super cazzuta intelligenza artificiale. Ovviamente alla lunga qualcuno comincia a storcere il naso e alcuni Travelers iniziano non solo a sbattersene delle missioni assegnate, ma a boicottarle per scalzare l'intelligenza artificiale dal comando e far tornare il potere decisionale in mano agli esseri umani. Per cui sì, c'è il gomblotto. La prima stagione si è appena conclusa e i giudizi degli spettatori sono stati di grande apprezzamento. Il problema principale resta il basso livello tecnico, interpretativo e visivo.
Quindi anche il tuo mi sembra un giudizio veramente alto.
Altissimo. Ma se cercate comunque una storia interessante e non avete troppe pretese, ecco, diciamo che Traveler potrebbe essere una discreta alternativa fantascientifica a robe come 12 Monkeys o Wayward Pines, mentre The 100, perché per me sarà sempre The 100, ed Expanse restano un altro campionato. Del dottore neanche lo menziono perché è meglio lasciar perdere.
Voto finale a Travelers?
Complessivamente 6,5 alla storia, perché il resto insomma lasciate anche perdere.
Bene, bene, grazie Bebe. Adesso ci ascoltiamo Gian C. Reilly con He Made a Woman Out of Me e poi dopo torniamo qui in diretta da Serial K. E continua al momento Kevin Bacon di Serial K, le serie TV in radio, con Berlin Station, di cui vi parlerò io. Berlin Station è una serie originale di Epix creata da Olen Steinhauer.
Perfetto, mamma mia che pronuncia.
Che nonostante il nome vichingo è un autore americano di fiction storiche molto apprezzato. Berlin Station è stata una piacevolissima sorpresa. Di default infatti era stata messa in Terra Nova, certi che questa produzione tedesco-americana si sarebbe lasciata affascinare dalla dominante Marrone Tinello a scapito di storia e fascino. E invece siamo stati così tanto smentiti da doverla riposizionare all'interno della puntata, con grandi complimenti e ceste di prodotti tipici. Berlin Station è la serie perfetta per voi appassionati di spy story classiche alla Le Carré, per voi che col caffè vi leggete due pagine di Foresight, per voi che ad ogni passo vi toccate l'orecchio convinti che qualcuno dal quartiere generale vi stia parlando con l'auricolare. Guardatela con grande leggerezza, senza pregiudizi, saltando o quasi il primo episodio, che è davvero orrendo, ma assolutamente necessario per avviare tutte le trame con cui andrete poi ad intessere la vostra tela. Nulla di nuovo, per carità, però un'ottima scrittura e un cast di gregari davvero valido rendono Berlin Station un prodotto ideale per farsi un giro nei meandri del mondo degli spioni contemporanei, più occupati, come sapete ormai, a farsi sgambetti reciproci che a spiare per davvero. Thomas Shaw è un personaggio misterioso, il fulcro della storia, chiaramente ispirato ad Assange, Manning e al V. Guy Fawkes di Alan Moore, che svela i segreti delle stazioni della CIA sparse per il mondo, dando nomi e volti agli agenti silenti e dando corpo ai dubbi cospiratori. Grazie appunto ai giornali. Daniel Miller, quel Richard Armitage protagonista della prima e unica stagione inglese di Strike Back, poi ripresa dagli americani e divenuta per noi culto religioso, è un agente che viene inviato nella stazione CIA di Berlino, già oggetto di numerosi attacchi da parte di Shaw, per scoprire in incognito l'identità. Miller si troverà coinvolto suo malgrado in una serie di operazioni fallimentari ad opera degli agenti americani e tedeschi, i quali più o meno consapevolmente saranno attori di un complotto su scala planetaria che corre il rischio di scatenare una vera e propria guerra, con all'orizzonte ovviamente, chi se lo fa mancare, il fondamentalismo islamico e la discussione morale sui limiti che possono o meno essere superati in nome di un fantomatico bene più grande. Le puntate centrali sono davvero coinvolgenti, la storia regge e la gestione generale è cruda e secca a sufficienza, quando invece appunto l'intrigo diventa sempre più articolato, senza però mai perdere di credibilità ed entusiasmo, e anzi arrivando ad un finale che vi lascerà stupiti nonostante siate convinti di aver capito tutto. Certo, rimane la sensazione che in questa ambientazione un po' Derrick Pop una Trabant sia sempre pronta ad entrare in scena con tutta la sua marronaggine, ma nel complesso Berlin Station si difende davvero bene, divenendo una delle pochissime alternative interessanti ad Homeland nel panorama televisivo spione. da segnalare nel cast davvero valido, nel quale spicca un Reese Ifans davvero in gomma, la presenza della bravissima, bravissima tedesca Mina Thunder, il cui seno è talmente prosperoso da divenire una poetica metafora geopolitica di Est e Ovest. Mio voto personale 7, davvero divertente se vi piace il genere spy.
Take out the papers and the trash, or you don't get those pending cash. If you don't scrub that kitchen floor, you ain't gonna rock and roll no more.
E continuiamo con un ritmo praticamente
indiavolato.
Questa sera abbiamo gente che ci insegue perché stiamo svelando segreti internazionali.
Iniziamo ci seguono, ma davvero, ma male, mamma mia.
E iniziamo la gang bang di stasera dedicata ad un titolo di quelli grossi.
Titolone.
Eh sì, Homeland, signori. Perché è appena partita su Showtime la sesta stagione di Homeland, appunto. Ce ne saranno altre due, poi si chiuderà bottega. Celeberrima serie di guerra geopolitica e complotti vari tratta dall'israeliana Prisoner of War di Gideon Raff, tra l'altro, che è uno dei produttori esecutivi di Homeland. Bene, Homeland ormai non c'entra più niente con la sua serie madre ed è distante anni luce dal punto da cui era partita, essendosi trovata a fare i conti con quello che forse è stato il plot twist più coraggioso della storia seriale. Uno shock che sconvolse milioni di telespettatori e soprattutto Jennifer Lawrence, a cui un giornalista, come forse ricorderete, lo spoilerò, durante la cerimonia degli Screen Actors Guild Awards del 2014, facendola tra l'altro incazzare a bestia.
Bestia,
ma sì, si incazzò una scena
tremenda e aveva a fianco coso
Daniel Lewis,
esatto, sì. Che la guardava dicendo esatto. Vabbè, stai tranquilla, te la racconto io, esatto.
Beh, visto che non c'è Eugenia, possiamo dire qual è questo spoiler?
No. Mi ero tenuto abbottonato volutamente comunque. Insomma, dopo tre stagioni in cui il giochino dell'eroe di guerra ambiguo e doppio giochista aveva iniziato un po' ad avvilupparsi su se stesso, a partire dalla quarta stagione Homeland ha dato le chiavi del mezzo all'agente della CIA bipolare. L'agente, non la CIA, è bipolare, ovviamente. Harry Madison, però un po' sì. Interpretata da una Claire Danes intensa, a volte fino all'eccesso, e Homeland ha cambiato completamente registro, trasformandosi in una spy story, forse più tradizionale del taglio, ma di gran classe nell'affrontare temi molto delicati e con un nome tutelare come Mandy Patinkin, che è Saul Berenson, in una forma sempre stellare. E l'azzardo.
Mandy Patinkin, ricordiamo, era l'agente Gideon di Criminal Minds,
sì.
Tanto tempo fa.
Sì. L'azzardo, almeno per me, all'inizio aveva funzionato e come. La quarta stagione è stata forse la migliore di Homeland, però nella quinta, almeno sempre per me, è subito iniziata ad affiorare la noia. Il pilot della sesta, con Carrie Mathison ora impegnata in una fondazione che supporta i diritti dei musulmani, pare mettere molta, molta carne al fuoco. Volevo chiedere a voi che aspettative nutrite in questa sesta stagione di Homeland.
Vado io? Allora, io sono uno che Homeland ancora la difende. Ho delle aspettative medio-alte.
Poveretto.
Povero. Ma sono disperato, non ho una vita, quindi mi rimangono soltanto le serie. Quindi diciamo che sono d'accordo con Dodi, la quarta stagione secondo me è la più bella insieme alla prima, forse. La quinta c'è un grosso cambio di registro, vediamo adesso cosa riusciranno a fare con questa sesta. Tommy, mi fai i segnali?
Chill out. No, sì, dicevo tranquillo perché tanto la trombetta arriverà fra 10 minuti. Oggi siamo riusciti ad anticipare perché, come sapete, verremo interrotti alle 8:30 dal GR di Radio Popolare. Detto questo, le mie aspettative. Io sono uno che Homeland non solo la difende ma la guarda sempre molto volentieri. Mi piace ancora molto perché non solo amo le serie spaziali e il tema del cosmo, ma il mondo spy mi è sempre veramente, veramente molto piaciuto. Io ho trovato la terza stagione di Homeland una stagione orrenda complessivamente e credo che ad un certo punto avessero completamente perso, diciamo, il filo del discorso.
Ma c'è la parte in Venezuela, ti ricordi?
Esatto,
che
una cosa veramente mortale. E lì ero rimasto molto, molto colpito negativamente. Con la quarta stagione ho assistito invece alla rinascita di Lazzaro, una delle rinascite di Lazzaro più straordinarie del mondo seriale, e insomma, come sapete, qualche serie noi la guardiamo. Quindi in realtà credo che ormai sia diventato completamente un altro modo di raccontare. Io mantengo ancora le mie aspettative alte. Vero è che tutta questa dimensione, appunto, anche berlinese, semi-europea, tutto questo mescolarsi ogni tanto hanno creato un po' di confusione, e Claire Danes non so se è capace di tenersi la serie tutta da sola sulle spalle. Però le aspettative, per quanto mi riguarda, sono ancora alte.
Proseguiamo. Ho un dubbio. amletico. Non sarà che forse Homeland sta monopolizzando il campo della geopolitica nelle serie e dei rapporti internazionali fra gli USA e l'universo musulmano, sbarrando la strada a forze più fresche? Allora, per carità, Alex Gans e i suoi continuano a fare un lavoro degnissimo, ma ha senso proseguire fino a un'ottava stagione programmata con la stessa minestra, quando magari potrebbero subentrare serie più innovative, soprattutto a livello di profondità, nell'approccio?
A me sembra troppo, lo dico subito.
Esatto. No, posso dire la mia?
Beh, certo, allora, devi.
Secondo me bisogna fare un discorso un po' strano su Homeland, perché di fatto Homeland sono due serie finora, perché in realtà, come hai detto tu, c'è un Homeland fino alla terza che chiude un ciclo importante e c'è un Homeland successivo che sta cercando di trovare un po' la sua strada. La sua strada l'aveva trovata bene nella quarta stagione, nella quinta stava trasformandosi un po' in un 24 con meno adrenalina, infatti lo so, però anticipavo il tema. E questa sesta secondo me sarà un po' determinante, perché appunto se rimaniamo sulla strada che va verso 24 secondo me non ha senso, e allora a quel punto tanto vale fare una serie nuova incentrata su altri temi. Se si riesce invece a tenere la linea della quarta stagione, allora può andare avanti ad infinito potenzialmente come format, perché insomma direi che le questioni geopolitiche
infatti volevo dire io era che tutto sommato il rischio che diventi un pochino un telegiornale dell'attualità geopolitica diciamo attuale, no? Perché alla fine il rischio è che non siano più in grado di accattivare lo spettatore con la storia in sé, semplicemente per la necessità che riscontrano del dover applicare quelli che sono contenuti della contemporaneità. Quindi si è passato da Al-Qaeda all'ISIS, e dall'ISIS si passerà un domani, qualora dovesse finire il discorso ISIS, a qualcos'altro. Un pochino il rischio è questo, però è anche vero che essendo una serie di spionaggio internazionale in cui è coinvolta l'FBI, la CIA e tutte le varie agenzie del pianeta, questo deve dire, non c'è nient'altro da fare. Quindi sì, sono d'accordo, forse altre serie devono entrare, però il problema è che non è il problema di Homeland se altre serie entrano.
Sì, capisco, però c'era un altro problema che su cui io vorrei invece incentrarmi io, che io ovviamente non affosso la serie, c'è chi lo ha fatto come Laura Darkey, che in un celeberrimo articolo sul Washington Post ha definito Homeland come lo show più bigotto che c'è in TV, e partiva dall'immagine di lancio della quarta stagione in cui Carrie appariva come una cappuccetto rosso, bianca e bionda, persa in una foresta di lupi musulmani senza volto. Addirittura l'ha definita un prodotto che alimenta l'isteria da attentati. Io però un pochino mi sento di sposare, almeno in parte, la tesi di chi, come la giornalista...
Sei già sposato.
Già sposato, hai ragione.
Come siamo musulmani qua.
Come Leila Al-Aryan, vede in Homeland un'eccessiva islamofobia e un manicheismo ai tratti un po' grossolano nel presentare i musulmani come un gruppo monolitico dominato dal pensiero unico, il cui unico solo scopo è far male all'America. Questo è quello che scrive Leila Al-Aryan. Cioè, è una cosa che forse abbiamo già visto, come dicevamo, in 24, che però non nascondeva il proprio intento di dare allo spettatore intrattenimento puro. Forse da un prodotto dichiaratamente più ambizioso come Homeland ci sarebbe qualcosina in più da aspettarsi. Che ne dite voi?
Allora, io faccio due brevi appunti. Il primo è che in realtà 24 nasce come un progetto all'inizio molto tranchant, ma in realtà nel corso delle stagioni abbandona sempre più la matrice islamica degli attentati e si concentra in una maniera molto più interessante invece sugli attentati interni, complotti, gomblotti, sono di presidenti contro vicepresidenti, segretari di Stato, quindi 24 da quel punto di vista lì si diventa una serie molto più interessante. Venendo a Homeland, io non sono d'accordo sul fatto che sia uno show bigotto. In realtà gli americani vengono descritti come gente che tira droni contro le scuole, ammazza gente senza fare una piega, e che ti spieghi in ogni momento che la guerra vuol dire anche ammazzare una spia o torturare a morte qualcuno. In realtà il problema è che appunto è uno show che è fatto da una parte contro l'altra, e quindi per quanto sia i buoni sono loro e i cattivi sono gli altri. Quindi al di là del realismo vero rispetto a una questione geopolitica, rimane il fatto che se gli americani parlano di se stessi in un modo o nell'altro si raccontano sempre come i buoni.
Eh beh, certo, anche perché difficilmente potrebbero fare altrimenti. Ma tra l'altro volevo chiedervi se vi ricordate, a proposito di questo manicheismo, il discorso che era venuto fuori nel secondo o terzo episodio della quinta quinta stagione di Homeland, quello sul graffito, in cui si diceva Homeland è razzista, no? Come se quel graffito fosse tra l'altro finito lì per caso,
certo.
No, come se fossero tutti un pubblico stupido. Ne avevamo anche parlato l'anno scorso in Serial K. La scena è stata, per chi non lo sapesse, durante questa camminata di Claire Danes all'interno di una, non mi ricordo, una medina, una cosa di questo genere, improvvisamente c'è questa scritta in arabo che ovviamente noi che non sappiamo l'arabo non abbiamo letto in questa maniera, però c'è scritto Homeland è razzista. Questa cosa ha fatto venire fuori questo dubbio che fosse, diciamo, una svista degli autori. È ovvio che, ragazzi, non ce la diciamo, non è vero che è una svista. Era un modo per inserire all'interno di un contesto come quello di una serie che parla di, comunque, islamofobia, perché di questo parla, perché tutto il mondo dello spionaggio internazionale è infarcito di islamofobia, per far venire fuori un pochino il tema anche in un'altra maniera. Credo che sì, ci sia del manicheismo, però, come diceva Bebe, cioè, signori, i vincitori parlano, oppure la storia non si sarebbe scritta, e quindi ad un certo punto non c'è niente da fare. Se le produzioni sono americane, quando un giorno riusciremo ad accedere a delle produzioni arabe, come riusciamo a fare ogni tanto nel cinema, volentieri, molto volentieri, mi guardo tranquillamente l'altra parte. Guardare Homeland però non significa essere convinti che quello che dice Homeland sia la cosa giusta,
anche perché non è un trattato di storia, esatto, né di giornalismo, cioè, è comunque una serie di fiction.
Se una persona mantiene un minimo di intelligenza e lucidità personale, può guardare tranquillamente Homeland.
Pare però che ci siano dei glitch molto pesanti a livello di presentazione della cultura islamica. Cioè, adesso
non entriamo nel merito
anche perché, certo, non siamo noi deputati a farlo. Però questo, secondo me, se è così e pare che lo sia, è un grosso difetto. Però
è vero, è verissimo.
Un'ultima cosa, stiamo comunque parlando di una serie in cui, diciamo, la prima stagione era incentrata su un americano che si salvava in qualche modo la coscienza diventando musulmano, quindi in qualche modo c'è un'apertura, non è proprio così tranchant. Magari lo diventa eccessivamente per noi che vogliamo trovare il pelo nell'uovo, però è comunque, il tema era quello, perché lui alla fine ci credeva.
Va bene, direi che possiamo passare ai nostri voti su questa serie. Va. Io nel complesso sono sceso a un 6. La quinta stagione mi ha molto 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 deluso, l'ho trovata appunto noiosissima. E diciamo che questa grande alternanza di momenti buoni e momenti invece piuttosto deludenti dal punto di vista dell'intrattenimento mi porta a non eccedere una valutazione di una sufficienza.
Io sto su 7,5 perché ho due stagioni, la prima e la quarta, a cui do dei voti altissimi, la seconda e la terza dei voti bassi, però tengo un prodotto comunque ben scritto, ben recitato, ben costruito, quindi un 7,5 per me ci sta tutto.
Io sono d'accordo con te.
Grande,
sappiamo che Giulio è d'accordo con Bebe quasi sempre, quasi, non sempre ovviamente, perché altrimenti sarebbe un complotto. E io invece gli do 8 per le motivazioni che vi ho espresso prima. Eugenia non l'ha vista, quindi non ha espresso giustamente un voto. Adesso ci ascoltiamo.
Strano, tra l'altro.
Eugenia, ti vogliamo molto bene. Adesso ci ascoltiamo gli Offbeats in Rhythm Offbeat, il disco. I'm not telling you, il pezzo ovviamente verrà interrotto dalle news di Radio Popolare, quindi dopo la trombetta Serial K vi aspetta.
Ma da grande voglio essere un grande come te, incontriamoci sopra un metro, sei felice ma come no, sei un fenomeno.
Dopo la trombetta è tornato Serial K, le serie TV in radio, qui da Radio Città del Capo. Vi ricordiamo ovviamente i nostri numeri di telefono, 348-7649-289, che è poi un numero ma composto da tanti altri numeri e quindi è plurale. Bravissime e Poveroni, una delle vostre rubriche preferite, e questa sera il Poverone è tanta roba.
Credevo fosse ancora un ragazzino questo Poverone, e invece si avvia poveronamente appunto verso i 43 anni.
E quindi nostro... è un ragazzino.
Certo, il nostro Matthew Ryan Phillip da Newcastle, Delaware, che ormai da circa un ventennio infiamma le pischelle con la sua faccina fresca di candeggio, negli ultimi anni punteggiata da una appena più adulta barbetta. Dopo una preadolescenza spesa all'Accademia Battista di Newcastle, che oggi giuro è diventata l'Accademia Cristiana di Newcastle, fra calcio, basket e taekwondo, di cui è cintura nera ed è il motivo per cui a Ryan non faremo mai sentire questa recensione, arriva l'iscrizione alla scuola di recitazione e modeling, che non sapevo come tradurre. Come si tradurrà modeling, ragazzi?
Modeling. Modeling. Così, ecco. Sì, è proprio un termine specifico.
Comunque, l'agenzia Barbizon, leggo dalla loro Wikipedia, specializzata in sviluppo di self-confidence, postura, dizione, buone maniere, colloqui di lavoro, trucco e passerella. Hai imparato tutte queste cose.
E passerone.
Esattamente.
Dizione con due Z.
Certo. La Barbizon quindi frulla a dovere buon Ryan Phillip e ce lo restituisce come lo scintillante poverone che tutti conosciamo. Il primo ruolo di rilievo è nel 1992, cioè questo è diventato maggiorenne ai tempi di Tangentopoli, è un gran vezzo in realtà.
Oh, la smetti? La smetti? Che alla mia età...
Vabbè, anch'io non è che sono proprio del primo pelo. Comunque, ruolo nella soap opera pomeridiana One Life to Live, che fu la prima nel genere a mostrare un teenager gay, cioè lui, e dopo il trasferimento a LA e una lunga serie di particine, arriva Erbotto con I Know What You Did Last Summer con Sarah Michelle Gellar. Un successo, come direbbe il mio amico Federico Bernocchi, pazzeschissimo. A proposito, Fede, Canicola mi manca moltissimo, voglio che tu lo sappia se mi stai ascoltando. Comunque, I Know What You Did Last Summer proiettò Ryan Phillip nell'Olimpo dei poveroni teen, da cui poi non se ne sarebbe mai più andato dopo Cruel Intention, cioè le relazioni pericolose per giovani coglioni, praticamente, ancora con la Gellar e soprattutto con Reese Witherspoon, che diventò di lì a breve sua moglie e madre di due dei suoi figli. Ancora polvere di stelle nella carriera di Ryan Phillip nella prima decade del nuovo millennio, con l'ottima prestazione nell'altrettanto ottimo Crash.
Bello Crash.
Eh sì. Molto. E poi Flag of Our Fathers con il nostro fascistone preferito Clint Eastwood.
Fascistone.
Fascistone, esattamente. Poi c'era stato anche Gosford Park con Altman. E poi però arriva il floppone di Stop Loss, titolo italiano La sagra del poverone, visto che al fianco di Ryan facevano guizzare i muscoli Joseph Gordon-Levitt, Timothy Olyphant e un grandissimo poverone come Channing Tatum.
Ma è il circo.
Channing Tatum, prima o poi ve lo dobbiamo
portare. Arriverà, lo voglio.
Lo portiamo qua ospite.
Eh sì. Comunque, dopo alcuni flirt con Abby Cornish, Alexis Knapp, da cui ci scappò anche una figliola, e Amanda Seyfried, evidentemente era un periodo in cui Ryan Phillip usciva solo con gente che il cui nome iniziava con l'A, si era dato questo...
A figa obiettivo. Si chiama. Vabbè.
Esattamente. E comunque, dopo il successo nello scintillante mondo della topa, il successo arrivò anche sullo schermo d'argento, accanto a Matthew McConaughey e al nostro idolo Marisa Tomei, che bella, nel delizioso The Lincoln Lawyer. È un film in cui comparivano tra l'altro anche Bryan Cranston, c'era un cast notevolissimo. Devo stringere. Vabbè. Comunque, scavallato il nuovo decennio, in cui esordisce anche alla regia Ryan Phillip nell'ignoto ai più Catch Hell, la sua carriera vira decisa verso l'universo seriale, con una parte da protagonista che era una sorta di Julian Assange poverone nella quinta stagione della mia adorata Damages, fino alle più recenti Secrets and Lies con una sempre più incartapecorita Juliette Lewis e soprattutto Shooter, titolo italiano Il cecchino poverone, di cui vi parleremo fra poco. Poi, oh, lo sapevate che Ryan Phillip ha anche condotto una puntata di Raw, cioè il wrestling in televisione, e solo per questo merita un 9!
Bene, grazie Dodi!
Prego!
Welcome to Terra Nova.
Bentornati a Terra Nova, ovviamente dopo aver parlato di un poverone come Ryan Phillip, il cui nome è Filippe. Cioè ha un cognome veramente terrificante. Vi parliamo, recensione di Eugenia di The Deleted, che le avevamo assegnato proprio in settimana, proprio per farle un piccolo scherzo. Poi lei si è ammalata e lo scherzo l'ha fatto a noi, e quindi ve ne dobbiamo parlare noi. The Deleted è una serie scritta e diretta da niente po' di meno che Bret Easton Ellis. Immaginate la storia di Meno di Zero, il suo primo romanzo, anzi, spostata avanti di 30 anni, e come strumento per raccontarla invece della macchina scrivere una macchina da presa. Avrete più o meno l'idea generale del progetto, che sta appunto alla base di questa serie di 8 episodi da circa 10 minuti, appunto diretta e prodotta da lui e trasmessa dalla piattaforma Full Screen. The Deleted è un vero concentrato della discutibile poetica di Ellis, scrittore che come nessuno ci ha raccontato di una società che nascondeva il marciume e il vuoto pneumatico sotto la superficie patinata degli anni 80, ma che dopo 3 romanzi bomba, Meno di Zero appunto, American Psycho e Le regole dell'attrazione, si è ridotto a cantore del tormento esistenziale dei belli belli in modo assurdo e ricchi sfondati di LA, con tanto sesso e sangue come metafora dello starmalismo.
Ricordo Glamorama, era un
esatto,
terrificante
starmalismo. Eugenia, complimenti, è bellissimo, esatto. Finendo per diventare un po' la macchietta di se stesso, più personaggio che autore, più elemento di colore della vita losangelina che intellettuale. Era dunque prevedibile, dopo una capatina nel cinema con la meraviglia che è The Canyons, che io e il buon Solazzi abbiamo visto a Venezia,
il
addirittura cazzate infinite, un suo arrivo nel mondo delle serie TV, che mai come in questo periodo sono diventate un calderone tale che al grido dice posto per tutti, venghino venghino, ogni progetto che abbia un filo di appeal in 15 giorni è pronto, è bello che sfornato.
Però per i giornali italiani pare che questa appeal The Deleted ce l'abbia, come, visto che ne hanno già parlato tutti. D'altra parte, quando ci sono chiappe al vento, droghe, ragazzini e tanta perversione, vuoi che non interessa ai giornali italiani? La trama poi sembra fatta apposta per la colonna di destra di Repubblica o la sinistra del Corriere. È un gruppo di aspiranti modelli che inizia a morire in modi efferati, collegati a una strana organizzazione chiamata The Institute, che sembra averne condizionato le personalità grazie a una strana droga che li indirizza verso una patologica tendenza al sesso e alla violenza.
Praticamente Zoolander.
Sì, uguale. E dico però sembra, perché la questione non è che sia in realtà molto chiara, visto che manco i protagonisti si ricordano come sono andate le cose, e anche l'autore sembra di questo aspetto fregare pochissimo. Alice, si capisce, voleva fare The Girlfriend Experience e raccontarci il disagio della società, ma avendo ingaggiato solo gli attori più cani di Hollywood e avendo scritto la sceneggiatura sui tavolini del bar, anzi sui tovagliolini del bar, in realtà The Deleted finisce per assomigliare molto più a The Lady, cioè la web series di culto di Lori del Santo, però fatto con più soldi e le spiagge di Malibu al posto di piazza Gaia Aulenti. Peccato, perché esteticamente un certo interesse The Deleted pare avercelo, secondo Eugenia. L'atmosfera straniante, macchina da presa in movimento, fotografia patinata all'estremo, musiche ipnotiche. Insomma, tutti elementi che concorrono a creare un effetto finale di gelida eleganza mischiata a un erotismo mai consumato in un universo chiaramente posticcio, di cui Alice, che non è certo uno dalle sottili metafore o dai delicati simbolismi, ci urla praticamente in faccia il vuoto esistenziale da riempire come sopra, con sesso, droga e violenza.
Assomiglia anche un po' a Sotto il vestito niente, ve lo ricordate?
Certo.
Fine dell'85 di Vanzina.
Di Carlo Vanzina.
Con quella toppa pazzesca di René Simmons.
Bravo, fuck.
Comunque, tanta estetica sprecata.
Io il computer sotto, tu no.
Ah, okay. Comunque, come diceva Dolly, tanta estetica sprecata, perché in The Deleted c'è davvero poca, pochissima sostanza, anche per un guilty pleasure. Cioè, non c'è una struttura, una direzione, un senso, non si capisce perché la si lo dovrebbe vedere, se non con lo spirito con cui si rallenta per vedere un incidente al ciglio della strada. Al quarto episodio sono arrivata, perché è sempre Eugenia a parlare, ricordatevi, ad auspicare un incontro tra Brett e Lori, la cui creatività, finora soffocata dai bassi budget e dal provincialismo, potrebbe davvero sbocciare tra le abili mani di Ellis, creando il crossover definitivo. Immaginate il filippino Chang, che porta consommé a una lona ricoperta di sangue, che recita un monologo interiore su una terrazza di downtown. Un dialogo sul senso della vita tra Gwendalina Canessa e Costantino, mamma mia, sto già vomitando, ambientato invece che in uno sgabuzzino di Segrate tra le strade di Venice Beach.
Che schifo, sto per starciare.
Queste sono le cose che davvero desideriamo, almeno le desidera la Fattori, che insomma, infatti sta malissimo. E questo è il vero senso della globalizzazione della Peak TV, cioè produrre sempre più cose che non servono a nessuno, che sono spesso anche brutte, ma talmente coraggiose nel cercare di venderci il nulla più totale, che almeno il titolo di Guilty Pleasure se lo meritano sempre.
Voto finale?
Lo dico io?
Vai.
Non arriva manco al 5, ma nelle capaci mani di Lori del Santo potrebbe diventare un capolavoro.
Certo, le capaci mani di Lori del Santo, che sono riuscite a far danni per tutta la sua vita. Ci ascoltiamo degli The Inmates con Let's Move e poi torniamo per una piccola corsetta, ma ne vale assolutamente la pena.
Sandman's coming, yes he's coming to sprinkle you with sand. He'll say 1, 2, 3 and you will be in cotton candy land.
Bene, eccoci, siamo qui in diretta di nuovo da Serial K, le serie TV in radio, e ovviamente iniziamo le caramelle da uno sconosciuto che in 8 minuti vi comprimeranno due titoli veramente, veramente interessanti. Il primo è mio e il secondo è di Bebe, quindi nel primo sentirete respirare, nel secondo no. Goliath è...
Goliath!
Un attimo, fammela finire! Goliath è il titolo appunto di cui volevo parlare, di cui volevo fare il gioco a Dodi, non ci sono riuscito.
Dimmelo prima magari.
Quando vi avevamo parlato di
però
Goliath...
Però ho un gioco io, Gabriella Goliath.
Bello, bella, bravo Dodi, sei licenziato. La prima volta che vi abbiamo parlato di Goliath, vi avevamo detto che era una serie di razza, questa serie Amazon è andata in onda in questo autunno, e infatti agli ultimi Golden Globe Billy Bob Thornton si è portato a casa un bel premio come miglior attore protagonista in una serie drama. E se tanti premi sono davvero delle minchiate, vi ricordiamo che Madonna ha vinto un Oscar, questo è davvero meritato, perché il nostro amico Billy Bob qui porta a casa davvero una prestazione attoriale notevole, come del resto sono notevoli tutti gli altri componenti di un cast azzeccatissimo e multiforme. Goliath è una serie che non ha certamente nulla di innovativo, posizionandosi con grande onore tra i drammi tradizionali, ben scritti, ben gestiti e ottimamente interpretati. Il titolo ci introduce immediatamente alla metafora storico-religiosa della caduta degli dèi, sostenuta da altre citazioni come quella del mito di Davide e Golia, appunto, e della lotta fratricida tra Caino e Abele. Billy Bob Thornton è Billy McBride, infatti, ex avvocato di successo e fondatore del più grande studio legale del mondo, una di quelle macchine da miliardi di fatturato l'anno che nel nostro immaginario collettivo rappresentano il male puro. Però Billy ha fatto una cazzata e per colpa di un caso di omicidio mal gestito va in pappa e si ritira a riccio in uno squalido motel con annesso bar a uso ufficio, dal quale gestisce casi disperati e ad altissimo valore popolare, giusto per pagarsi il whisky del mattino con l'ausilio di una prostituta come segretaria. Un giorno in tribunale viene avvicinato a Patty Solis Papagian, l'eccezionale Nina Rianda, veramente
bravissima.
Scoprite, sì, questa attrice eccezionale. Altro avvocatuzzo da spiccioli che gli propone di cogestire un caso di omicidio, dal quale lei conta di ricavare almeno i soldi per farsi la borsa di Hermès. Billy viene contattato perché di mezzo c'è proprio il suo vecchio studio e questo lo fa rinsavire. La vendetta verso il suo vecchio socio, ex compagno fraterno, Donald Cooperman, scusate, un William Hart eccezionale, mostrificato e folle, è a portata di mano. Billy si rimbocca le maniche e da piccolo Davide gestisce il caso con mosse al limite del legale e con la cattiveria che ne ha fatto gloria e fallimento, e affronta da solo il colosso in un gioco di specchi in cui il personale si mescola al professionale e il caso diventa un momento di analisi introspettiva e morale per i due giocatori, legati da un'inscindibile spirale di amore e odio che li ha portati appunto alla distruzione definitiva. Come detto, nulla di nuovo sotto il sole, ma Goliath fa proprio di questo la sua forza, ponendosi come un racconto vigoroso sull'umanità e sui limiti della decenza e dell'etica privata e pubblica, tralasciando nel corso delle puntate anche la credibilità dell'impianto procedural, forse l'elemento più debole del titolo insieme ad alcuni momenti dell'ultima puntata in cui gli scrittori ci mettono un po' troppe faciloneria, per divenire però una serie umana di grande solidità, anche grazie, come detto, ad un cast di comprimari di prima classe. A livello personale l'ho trovata una delle serie più interessanti del 2016 e ve la consiglio caldamente. Se volete per un momento soprattutto uscire da quella spirale di titoli di grido che dovete vedere, altrimenti non siete in grado di reggere la competizione in ufficio e con gli amici. Questa vedetevela per voi, fatevi portare nella polvere da Billy McBride, ve lo prometto, rinascerete dalle vostre ceneri. Voto 8 più, cast e storia di una solidità assoluta, davvero davvero bella.
L'avevi pronunciata Goliath perché è una caramella,
sì,
giusto?
Sì, esatto.
Ci la sono arrivato.
Dopo Tabù, Goliath. Vai, detta questa, Dodi.
Perfetta.
Vai, beve, ultimo titolo della serata, allora, Shooter.
Ultimo titolo, Shooter, la serie USA Network, che doveva uscire il 19 luglio, ma è stata posticipata di una settimana a causa dei fattacci brutti dello scorso 7 luglio a Dallas, quando il solito pazzo invasato a reduce dall'Afghanistan si è messo a sparare su degli agenti di polizia, uccidendone 5 e ferendone 9. Nel dubbio, la polizia ha attaccato una bomba ad una specie di robot e gliel'ha mandato contro facendolo saltare in aria. No, non è la trama della serie, è la realtà.
Perché li fa le cose così, con
calma. Le fa così, esatto. Nel dubbio sparano. Al di là dei fatti di cronaca, però, la volete sapere una cosa? Ecco, questo shooter, contro ogni aspettativa, è davvero divertente. La serie è sviluppata da John Lavin, giusto?
Sì.
Social.
Ah, grande!
È il complotto, è il complotto! Allunga il brodo dell'omonimo film con Mark Wahlberg, che a sua volta era preso dal romanzo Una pallottola per il presidente, e racconta il più classico dei complotti. Un cecchino viene assoldato per sventare un attentato al presidente americano e viene invece utilizzato come capo espiatorio dell'omicidio del presidente ucraino. Il tiratore nei diabolici piani del suo ex amico e commilitone Isaac Johnson, interpretato da quel povero cane inespressivo di Omar Epps.
Scusate.
Insomma, il cecchino dovrebbe finire ammazzato dopo l'attentato, portandosi nella tomba la verità sulla cospirazione. Ma nessuno ha fatto i conti con Bobby Lee Swagger, il nostro nuovo eroe action, che ha alle spalle qualcosa come 390 morti sparati in missione.
E che è appunto Ryan Phillippe.
che è appunto Ryan Phillippe, e può centrare una riva da 2 chilometri di distanza, che con un coltellino svizzero può fare il culo a MacGyver. Quindi figuratevi con un fucile
ma
di precisione.
Solo per togliere il nocciolo, l'oliva.
Esatto,
certo,
esatto. Fa l'oliva là. Quindi figuratevi con un fucile di precisione caricato con pallotte in grado di perforare un carro armato quello che può fare. Insomma, lo so, sembrerebbe una borazzata tremenda.
No, un po' lo è.
E un po' anche lo è, ve lo concediamo. Però la serie è scritta bene, il gomblotto e il suo tentativo di smascherarlo tutto sommato funzionano, e le 10 puntate, finora ne sono uscite 9, ma la decima sappiamo già che sarà un capolavoro, si bevono come birra ghiacciata qui nella redazione di Serial K. Ryan Phillippe ha il fisico e la faccia giusti per essere il nuovo American Hero, e per una volta gli sceneggiatori hanno avuto il merito di non creargli il solito fardello della moglie gnocca ma cogliona, sempre pronta a cacciarsi nei guai di ogni sorta, tanto perché la vita non è già abbastanza dura e l'avere l'intero esercito americano alle costole non è sufficientemente incasinata come situazione. Anzi, il personaggio di Julie, ad esempio, interpretato dalla bravissima attrice Chantelle Van Santen, che già questo basterebbe, una modella di origini danesi e olandesi fighissima, è quasi più cazzuto del marito, e le parti che la coinvolgono, invece di far girare i maroni come al solito, risultano altrettanto interessanti. Poi ci sono comparsate di lusso, per il sempre mitico Tom Sizemore, uno che ha fatto 189 film e ha sempre fatto il figlio di puttana, che ovviamente veste i panni di un corrottissimo e marcissimo agente della CIA. Poi c'è David Marciano,
Marciano,
che è l'indimenticato Billings di The Shield.
Mamma mia, era quello che faceva la cresta sulle macchinette, sulle vending machine. Che figata.
Stupendo. Dacettino. Ah no, Dacettino era l'altro, scusa. E poi c'era c'è William Fichtner, che è l'astronauta stronzo di Armageddon, che è diventato una cartola invecchiando inaudita. Insomma, da quello
onore,
che so...
È stato un onore servire.
È stato un onore servire, e io sto già piangendo sui siti Armageddon. Comunque, da quello che so, la serie è già stata rinnovata per una seconda stagione. Io e Tommy, ovviamente, la stiamo aspettando con trepidazione, perché ci siamo divertiti un mondo, anche se per poter puntare a degno erede di Strike Back o Banshee deve aumentare un po' il livello di uscita delle bravissime, che pure non mancano, e spingere la tavoletta sul lato action.
Beh, voto finale a Shooter.
Dai, sulla fiducia gli diamo un 7,5, perché nel suo genere è una caramella saporita e gustosa.
Gli spari un 7,5.
Gli sparo un
7,5.
Bisogna lanciare la caramella Shooter a questo punto.
È vero, vero, hai ragione, cioè... dopo tabù e Goliath, facciamo anche Shooter. Ovviamente non era Bebe, perché Bebe è stato rapito e ha azzeccato tutte le pronunce, quindi questo vi dimostra
è un complotto.
Assolutamente è un complotto. Serial K finisce qui, le zie chimiche, la puntata dedicata a complotti e cospirazioni finisce qui. Purtroppo mi sono veramente veramente divertito questa sera, grazie mille a Radio Popolare. Detto questo, no, scherzi a parte, Serial K torna il 23 gennaio alle ore 20, ovviamente qui su Radio Città del Capo, con un episodio dedicato agli enigmi. Perché? Perché il 23 gennaio del 1932 usciva il primo numero della settimana enigmistica, e quindi vi parleremo di serie da risolvere, serie rebus, serie con la Susi, orizzontali e verticali. E il titolo ovviamente è la Sciurada. La Sciurada vi aspetta quindi il 23 gennaio, ore 20, Radio Città del Capo. Io ringrazio Giulio Muratori, Dodi Germano, Bebe Solazzi. Vi ringrazio anche Tommaso Gavioli che vi sta parlando, e ringraziamo anche Eugenia Fattori, alla quale ovviamente facciamo i nostri migliori auguri. Dodi, dimmi.
Ma se voi foste il giudice?
Cornici con cerchio.
Esatto. Bravissimo, ottimo. Quindi grazie mille, buonanotte a tutti. Domani, come sempre, podcast e elenco voti e serie sulla nostra pagina Facebook. Ci ascoltiamo George Jackson con I'm Just a Prisoner. Buonanotte, ciao.